breve questo tratto del Vangelo di Giovanni che oggi leggiamo insieme. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. Breve brano del Vangelo, parte di quel Vangelo in cui Gesù parla di sé come del pastore buono. E per noi forse l'immagine meno diretta, ma per gli ascoltatori di Gesù era un'immagine immediata, perché la diffusione della pastorizia, delle greggi con i loro pastori era molto diffusa. Nel Vecchio Testamento c'è nei confronti dei pastori una veemente critica da parte dei profeti. Se ricordiamo ad esempio un capitolo del profeta Ezechiele, per fare un esempio, dove davvero usa parole fortissime di denuncia contro i pastori che invece di prendersi a cuore, prendersi cura delle loro pecore, che significano, sappiamo, dietro l'immagine o dentro l'immagine le persone, noi, la gente, il popolo, hanno solamente approfittato del loro essere pastori. E invece di curare gli agnellini che crescevano, di curare le pecore ammalate, di curare coloro, le pecore che erano, si erano ferite nella boscaglia, hanno solo pensato a se stessi, hanno approfittato, hanno tosato, venduto il latte, le pecore, e hanno trascurato le loro situazioni di difficoltà. Per cui nel passaggio profetico così forte si dice: basta, adesso io stesso scenderò, io stesso sarò il pastore delle mie pecore, io sono il buon pastore. Gesù, dicendo di sé, ma poi ponendosi esemplarmente per noi tutti, dice di essere il pastore buono. E quali sono le qualità, le caratteristiche che ne definiscono la bontà? Un pastore che vive con le pecore, cioè Gesù è sempre in mezzo alla gente, in mezzo, non a parte, laterale o sovrastante, in mezzo. E cosa fa? Vive continuamente la compassione del cuore con le persone. Vibra, vibrazione, a me viene da un po' di tempo di esprimere questa parola. Vibrare con l'anima. Uno vibra quando però percepisce. Se uno è indifferente non vibrerà mai. Se uno rifiuta non potrà mai vibrare. Certo, la vibrazione può creare anche dolore quando si ascolta ed entra un dolore, ma anche serenità, anche dolcezza, si vibra, si condivide. La vibrazione dell'anima, che diventa poi ascolto di nuovo, e poi attenzione, poi premura, poi cura, poi accompagnamento, e in Gesù diventa anche accostamento. Gesù tocca le persone per guarire il lebbroso, la donna, si lascia toccare, i bambini, partecipa. Buon pastore conosce, e nel linguaggio del Vangelo di Giovanni conoscere non è la conoscenza razionale, è la conoscenza profonda di tutto il nostro essere. Nel Vangelo di Giovanni conoscere uguale amare, la conoscenza nel Vangelo di Giovanni è l'amore, conoscere conosce chi ama, chi è disponibile. E il pastore buono, a differenza del mercenario, così dice quel Vangelo, che svolge il suo compito solo per mestiere, per interesse, quindi se avverte un possibile pericolo se ne va, perché non gli interessa della vita delle pecore, cioè della gente, non gli interessa. Il pastore resta, e la qualità più grande è questa, che che la conoscenza, il coinvolgimento, la partecipazione lo porta a dar la vita per queste persone, disponibile a dar la vita. Questa è la qualità che riassume tutte le altre. L'altro scappa, lui è pronto a dar la vita. Per cui quando parla e chiama le pecore lo conoscono, riconoscono la sua voce è credibile, quindi è seguito. La credibilità. Come a dire che non si può essere poi pastori, e tutti in qualche modo lo siamo, anche un ragazzo rispetto ai suoi amici, alle volte, poi viceversa. Ma uno pensa ai compiti di responsabilità, dall'essere genitori, all'essere insegnanti, o come dicevo prima, infermieri, medici, preti, vescovi, suore, papa, politici, chi ha dei compiti di guida, di responsabilità. Queste qualità del pastore buono sono una verifica, un rilancio di idealità, è una verifica e poi un suggerimento, un sostegno, essere pastori buoni. Le qualità sono quelle, ecco, per cui ci si conosce, si condivide, come a dire, e io, insomma, ci conosciamo da tanto tempo, sapete che lo dico con tutti i miei limiti che metto sempre davanti, ma con la sincerità del cuore, dico a me ogni giorno, ma come si può essere credibili se non si condivide? Come si può essere credibili nelle parole se le parole non esprimono quello che si è ascoltato? Che parole possono essere mai quelle se non si è condivisa la sofferenza e la speranza delle persone? Ma che parole possono mai essere? Sono già sempre inadeguate. Immaginiamoci quando sono stereotipate, quando nascono a tavolino, quando sono un artificio. Ma immaginiamoci che parole possono essere. Gusci vuoti, gusci vuoti, gusci vuoti. Già è difficile. Già è difficile quando si partecipa, immaginiamo quando non si partecipa, che parole mai possono essere, parole vuote. Siamo credibili in quanto condividiamo, per le nostre parole e i nostri gesti, se no non c'è credibilità. Sappiamo che in questa società si può costruire una credibilità falsa anche, d'immagine, si può costruire anche la credibilità, ma è artefatta, falsa. C'è anche una credibilità costruita, falsa però, che non corrisponde alla realtà, alle storie delle persone, all'intreccio delle storie delle persone. C'è una credibilità di immagine anche, che non corrisponde. Sappiamo che c'è anche questo dentro a questa società. Ecco, io volevo, detto questo, che mi riguarda personalmente, ci riguarda tutti, dire qualcosa di particolare di Don Tonino Bello, e anche un cenno, poi riprenderemo domenica, di un altro prete. Ieri era 20 anni che è morto Don Tonino, 20 anni, 20 aprile, no? Del 93, e dopo domani, il 23, sì, di mattina, appena passata la mezzanotte, è morto sulla piazzetta vicino alla chiesa a Basaglia Penta, anche Pretone Bellina, un'altra figura che mi è cara, che c'è cara, abbiamo anche parlato nella sala più volte, no? Lui che ha tradotto la Bibbia in friulano, che era un uomo di grande intelligenza, che ha scritto poi quel libro La fabbrica dei Predis, che hanno cercato subito di sequestrare, di nasconderlo, perché diceva la verità in modo netto, limpido sui seminari, e difatti hanno cercato di dire non è un libro che può girare, questo che poi chiaramente quando si dice così gira ancora di più, no? Ci immaginiamo, sì. Ecco, invece io ho sempre detto che sarebbe stato per la diocesi una grande occasione di dire, ecco, un prete come Pretoni ha scritto questo libro, facciamo 2-3 incontri di tutti i preti della diocesi e discutiamo sul libro, discutiamone, vediamo, diciamo che non siamo d'accordo con lui o che siamo d'accordo, sia un momento di dialogo, no? Invece tutta un'altra impostazione. Allora Don Tonino è morto a 58 anni a causa di un tumore allo stomaco. Un giorno, non ricordo se era il 2001-2002, io sono andato da solo per ripercorrere, sentivo questo bisogno, l'avevo sentito solo una volta al telefono, poi visto all'arena di Verona, una delle arene a Verona, dei Beati Costruttori di Pace. Sono stato proprio a ripercorrere, ero alloggiato in un convento, poi sono andato giù col treno, sono andato nella parrocchia, ho parlato col parroco, ho parlato con uno dei suoi fratelli. E poi il parroco mi ha portato la mattina, era una mattina limpidissima, era d'estate, e mi sono andato in cimitero e mi sono seduto. Lì hanno pensato a una sepoltura che già in qualche modo crea una sintonia. Lui è sepolto nell'erba, c'è un ulivo vicino a cui tanti che passano attaccano dei messaggi, e c'è come un piccolo anfiteatro attorno alla tomba. Io mi sono seduto, sono stato lì mezz'ora, pensieri, preghiere, riflessioni, ed era come se si sentisse, lo dicevo anche ieri sera a Tessera, che Don Tonino dica: venite, 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 continuiamo a pregare insieme, a riflettere, venite, continuiamo a riflettere. E poi dice alla fine quella famosa frase, che lo... in piedi però, non seduti, in piedi costruttori di pace, piedi, sempre in piedi, pronti a ripartire continuamente, non seduti nella quiescenza, nel conformismo. Io non c'ero, ma poi ho letto, mi sono commosso. Hanno celebrato il saluto a Don Tonino a Molfetta, sede della diocesi, sul mare, sul molo, dove lui andava a camminare, parlava con i pescatori, 50.000 persone. Nel pomeriggio sull'altare c'era la bara, il Vangelo aperto e un'icona di Maria, di cui lui ha scritto pagine, torno a dire la parola, commoventi, da leggere, da riscoprire questo uomo. E poi l'hanno portato ad Alessano, il suo paese di origine, dove era nato e dove è sepolto. Circa 10.000 persone. È stata una festa di popolo. Una festa. Lui suonava anche la fisarmonica, benissimo. E sugli striscioni, sapete cosa aveva scritto la gente del suo paese? Solo così: bentornato Tonino, bentornato a casa. Bentornato Tonino, commovente. Era partito, e dove era andato? Era stato in mezzo alla gente, come il buon pastore. A tutta la gente, ma in particolare alle persone, ai bambini, ai giovani, alle donne, agli stranieri, ai poveri, ai poveri. Don Tonino ha espresso una vitalità straordinaria, come collegato continuamente il cielo e la terra di Puglia, il mare. Era un nuotatore straordinario, è stato anche educatore in seminario, nuotatore, giocatore di un fisico atletico, poi mangiato dal male. Calcio, pallavolo, intelligenza fervida, studi, riflessioni. È stato in seminario, poi è stato parroco, poi avevano provato due volte a chiamarlo vescovo, e poi era la mamma anziana, non aveva accettato, poi morta la mamma ha accettato, giovane. Ha girato nelle parrocchie con il pastorale di legno in mano, che gli avevano regalato i suoi contadini della terra di Puglia. Come anello da vescovo aveva la fede nuziale della mamma, ha girato molto a piedi e con una macchina utilitaria di seconda mano. Sono aneddoti, tantissimi episodi che dicono di una semplicità disarmante. Andava a prendere il giornale, faceva il turno dal barbiere perché così poteva parlare con la gente. Andava con i pescatori quando arrivavano a chiedere com'era andata la pesca della notte. Questo era Don Tonino Bello. Come impatto. Però ecco qualche, avevo notato qualcosa, ecco mi scuso se do una guardata anche, no, a queste riflessioni che avevo preparato ieri, no, per Tessera, che ho detto domani a Giuliano condividiamo, no? Per andare anche in sintesi, ecco, un uomo, un credente, un vescovo, appassionato del Dio di Gesù, insieme alle persone, con una disponibilità e capacità di immedesimazione straordinaria, no? Lui partecipava in modo diretto, semplice, profondo, caldo, ecco. Pensando a lui mi viene questo aggettivo: caldo, caloroso, affettivo, coinvolgente. Una umanità ricca, ricca, vibrante di profezia, di poesia. Era un poeta, abitata in continuità dal Vangelo e dalle storie delle persone, come ho detto un momento fa. Un uomo un credente, un vescovo che ha saputo unire la profezia della parola alla profezia dei gesti, perché non basta la profezia della parola se non è poi concretizzata dalla profezia dei gesti, e la profezia è vera, vera è quando unisce le parole e i gesti. Don Tonino non ha parlato solo di accoglienza, ha aperto anche con scandalo di alcuni, ha aperto, pensate, il palazzo vescovile di Molfetta ad accogliere gente che non aveva casa. Nel palazzo, dice, non possiamo solo dire accogliete, che non si può solo dire nella chiesa è importante accogliere. No, dice, io sono il vescovo, devo dare l'esempio, dentro casa. Anche una donna prostituta che aveva avuto una bambina è entrata nel palazzo vescovile di Molfetta. E gente sfrattata, dentro, dice, dentro, sì, nel palazzo, è entrata. Non ha parlato solo della pace, non ha detto di pregare per la pace e non ha pregato solo per la pace. Ha preso posizioni nette, nette, fino a suscitare, a proposito della politica, delle volgari affermazioni come un politico che disse pubblicamente, no? Disse, ricordando le litanie quando si andava alle rogazioni in latino, a peste, fame et bello, libera nos domine. È bello la guerra tradotta col cognome di Don Tonino Bello, una roba vergognosa, no? Dicevano così, un politico diceva così, a peste, fame e bello, riferendosi a Don Tonino Bello, liberaci Signore da uomini e da vescovi così. Si arrivava a questo livello, perché lui sulla pace ha detto cose incredibili, contro le armi, fabbricanti di armi, contro le guerre. Diceva che la Chiesa non può non essere profetica, diceva perché siamo così tiepidi nel non dire le cose, nel non dire le cose. E ha preso posizione contro l'ipotesi di installazione di basi militari in terra di Puglia e in terra di Calabria, posizioni nette, forti. E già minato dal male è andato quel 7 dicembre del 92 a Sarajevo, martoriata Sarajevo. Erano andati 500 persone a dire dentro a Sarajevo, non perdiamo la speranza, è possibile la pace, anche dopo queste devastazioni, queste terribili distruzioni di vite, di tutto, di speranze, no, siamo qua di nuovo. E lui è andato, minato, si vedono delle foto, era proprio mangiato già dal male, ma è andato anche lui, diceva, devo essere qui anch'io. Con Monsignor Bettazzi, con 500 persone, ha celebrato l'Eucaristia. Ieri sera, tutti i gesti di commozione, Don Nandino Capovilla, che è uno degli esponenti di Pax Christi, è un prete zona Venezia, Mestre, e ha portato quando abbiamo celebrato ieri sera, ha portato sul, come abbiamo qui dei simboli, ha portato sulla mensa dell'Eucaristia una tovaglia colorata che era stata quella su cui avevano celebrato l'Eucaristia nel viaggio a Sarajevo. Dice, un segno questo della presenza di Don Tonino ieri sera. Ecco qui abbiamo celebrato su questa stoffa ricamata di colori, abbiamo celebrato l'Eucaristia nel viaggio a Sarajevo, lo ricordiamo con tanto affetto, ecco questo, no? E questo essere abitato dalla profezia ed esigere la profezia. Leggo solo un passaggio. Dovremmo essere più audaci. Il Signore ci ha messo sulla bocca parole roventi, ma noi spesso le annacquiamo col nostro buon senso. Ci ha costituiti sentinelle del mattino, annunciatori, cioè di cieli nuovi, di una terra nuova, che irrompono e invece noi annunciamo cose scontate, che non danno i brividi, che non provocano rinnovamento. Così diceva Don Tonino Bello. Diamo parole scontate anche nelle chiese, non la forza della profezia. E dice, la non violenza attiva e la pace non è un optional per un credente, è il cuore stesso del Vangelo. È il cuore stesso del Vangelo. No? E dice, non solo dire la guerra, ma anche gli apparati di guerra. È il compito dei profeti, e dice, cari fratelli, care sorelle, siete tutti profeti. Via dal conformismo, dall'attendismo. E poi l'altro aspetto, no, che abbiamo ricordato altre volte, dice, la chiesa di servizio, la chiesa del grembiule, e dice, no? Fa sorridere nella sua lucente, trasparente profezia, dice, l'unico paramento sacerdotale che il Vangelo registra Qual è? È il panno grezzo che Gesù si è messo la sera della cena attorno alla vita dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli per asciugare i piedi. E dice, nel Vangelo non si parla mai né di ammiti, né di stole, né di casule, né di piviali. Dice, lui, Tonino, registrando il Vangelo, dice, è tutta una costruzione nostra, si parla solo di un abito liturgico. E dice, questo è un abito, è un gesto che fa Gesù squisitamente sacerdotale. Come dire, l'unico abito liturgico che si trova nel Vangelo è il grembiule. Il panno rozzo con cui Gesù, grezzo con cui Gesù ha asciugato i piedi. Il resto l'abbiamo costruito nella storia. Quindi diciamo, Pierluigi non hai la casula, è solo la stola, ma è già tanto, cosa anche ieri ho detto, io non metto casula, metto la stola, Romero, la stola è sufficiente, c'ho la tunica bianca, c'ho la stola, cosa devo mettere addosso, che cosa ancora? Dai, siamo umani, cosa devo mettere? Perché sarebbe importante se ho un abito in più, o è importante quello che diciamo, che preghiamo insieme? Semplifichiamo, mi pare che anche Francesco, il Papa, si avvia su questa semplificazione, mi pare, no? Quindi non è che inventiamo qui cose, è vero, e questo lo leggo, è brevissimo, eh? La Chiesa povera e dei poveri, se la Chiesa, il Vescovo, i presbiteri, gli istituti religiosi sono ricchi, se amano il lusso, il danaro, i conti in banca, le comodità, lo sperpero, il consumo, se sono attaccati ai guadagni, alle tariffe, pensiamo anche per le messe, per tutto, ai posti, al possesso, se i beni propri delle istituzioni, invece di tenerli inutilizzati e proteggerli per il futuro con prudenziali furberie che dicono non si sa mai un domani, se non si mettono in un circolo di condivisione, se le istituzioni più ricche non vengono incontro a quelle più povere, se tutto questo non avviene, come potremo dire che ci siamo fatti ultimi? Avremo giocato agli ultimi, avremo fatto gli attori ultimi, ma ingannando come a teatro la povera gente. Questo dice Tonino Bello. Quindi basta chiacchiere, dice. Segni. Difatti lui parla del potere che hanno i segni. Come fa, dice, la Chiesa a dire delle cose e poi non attuare? Ultimo, la sua sofferenza interiore. Ha sofferto Tonino, era sì, incoraggiato, un'affettività che gli tornava tutta, ma ricordo di aver letto una volta, sono stato a parlare della pace, sono tornato in treno, viaggiando tutta la notte, lui girava con una borsetta di plastica, anche quando andava a Roma, metteva dei panini sugli scalini, mangiava. Dice, sono tornato, sono arrivato a Molfetta, ho preso un giornale e ho letto un attacco contro di me. E io ero stato a parlare lontano della pace, tornato tutta la notte in treno, prendo il giornale e leggo un attacco contro di me, Tonino Bello, dice. Questo era anche la mia vita. E dice, uno deve riprendersi, no? Dice, ho sofferto per questo e ho sofferto anche per il tumore, no? Nella stanza della malattia aveva il crocifisso e poi da una parte un'icona di Maria che prima teneva nella stanza dove lui leggeva, studiava, in una stanza dove cappellina, no? Si metteva lì. E dall'altra aveva un'altra immagine di Maria affrescata in una cappella di Ruvo, quella Maria donna feriale di tutti i giorni di cui ha scritto in modo commovente. Un mese prima di morire, 18 marzo 93, compie 58 anni. Il giorno dopo, fiori, dolci, centinaia di giovani nel cortile del Vescovado, un fiume di vita, un coinvolgimento di travolgente spontaneità, si affaccia e saluta. Vorrei chiedere perdono a tutti per aver sottratto qualche volta del tempo all'impegno pastorale con le mie uscite, i miei viaggi, ma credo che sia stato un investimento utile. Vi dico, non abbiate paura di essere carichi delle vostre utopie e delle vostre idealità più pure, soprattutto a quelle che si rifanno ai grandi temi della pace, della giustizia, della solidarietà. Vi voglio bene. E poi a Pasqua, poco prima di morire, vi benedico da un altare scomodo, ma carico di grazia. Vi benedico da un altare coperto di penombra, ma carico di luce. Vi benedico da un altare circondato da silenzi, ma risonante di voci. Per questo sentiamo Tonino, Don Tonino, lo sentiamo presente, vivo con noi, che ci accompagna, continua a mostrarci la strada per costruire insieme una non violenza attiva, la pace, la convivialità, è una sua espressione, la convivialità delle differenze. Ecco, l'attenzione a quell'ambiente naturale che lui tanto amava, in cui si sentiva vivo. Ecco, domenica diremo qualche frase, ecco, di ricordo di Pretoni Bellini.